E andiamo avanti al messaggio di oggi che abbiamo annunciato, intitolato La nostra mente, strumento di Dio o del diavolo?
Gloria al Signore, gloria a Gesù. Alleluia, alleluia, Signore, aiutaci adesso, Signore. Signore, aiutaci, Signore. Aiutami a dare questo messaggio come tu, Signore, me
Amen.
l'hai fatto sentire. Signore, aiutami a, Signore, a controllare gli appunti e che ho capito tutto bene, Signore. Grazie per le scritture che mi hai dato. Ti benediciamo, Gesù, è così importante, Signore. Oh, quante depressioni, quanti suicidi che avvengono, quante guerre scoppiano perché il diavolo ha vinto una battaglia nella mente di uno. Un uomo ha sparato un colpo di pistola nel 1914 a Sarajevo e ha ucciso l'erede al trono austriaco. È scoppiata la prima guerra mondiale, che il diavolo ha vinto una battaglia nella mente di una persona sbagliata. Signore, la Bibbia profetizza che ci saranno guerre atomiche perché il diavolo vincerà la battaglia nella mente di qualcuno. Signore, veramente il campo di battaglia è il vero campo di battaglia, non è America, Russia, eccetera, è la nostra mente, Signore. Non sono le menti degli atei che fanno la guerra, ma le nostre menti di cristiani che ci... Il diavolo cerca di portarci alla depressione, alla lite, ai divorzi, al suicidio. La battaglia nella nostra mente, Signore, è così importante. Signore. Ti ringrazio Gesù, dacci, Signore, il tuo Spirito Santo, Signore, perché questo
Amen.
messaggio veramente, Signore, ci può aiutare molto se lo capiamo, Signore. Ti ringrazio, Signore, per le scritture che mi hai dato, Signore. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio, Angela, c'è le scritture lì? Mi aiuti con le scritture?
Sì, ce l'ho pronte.
Grazie.
Sì.
Questo va benissimo, questo messaggio. Guarda, questo messaggio va benissimo per Claudia e Giorgio, vedi? Abbiamo appena finito, vedi? Va bene. Adesso, Signore Gesù, perché adesso il diavolo sta attaccando questi fratelli perché sono preziosi, ma tanti altri fratelli sono come loro, che il nemico attacca. Evidentemente questi fratelli stanno avendo degli strascichi delle vecchie maledizioni che il diavolo ha lanciato contro di loro. E quello che vedo per questi fratelli, Claudio e Giorgio, mamma e figlio, molto preziosi, anche per gli altri fratelli nella stessa condizione, vedo che c'è più bisogno di essere più militanti per vincere questi attacchi del nemico. Dovete essere, fratelli, più militanti nella verità che avete. Va bene, e credo che questa sia la risposta che state cercando. Il luogo dove dobbiamo sconfiggere il diavolo è il campo di battaglia della nostra mente. In generale, la nostra mente è quello che il nemico usa per combatterci. Come ci combatte il diavolo? Con la nostra mente.
Sì.
Anche se una persona ci minaccia dal di fuori, noi, cadendo nella paura, ecco che la nostra mente collabora col nemico.
Sì, pensieri sbagliati, sì.
Pensieri sbagliati. E il nemico trasforma la nostra mente nel nostro peggior nemico. In quel punto la mente diventa nostro nemico, la nostra mente. Al punto che una mente no, che non è dedicata a Cristo e alla sua parola può diventare una mente perversa, prendere il posto del maligno, prendere il posto del diavolo per distruggerci. Senza che il diavolo è vicino, la nostra mente dentro di noi ci combatte. Ci maledice, ci guida male, ci dà paure, oppressione. La nostra mente, non il diavolo. Il diavolo ha messo il suo sale, e poi la nostra mente continua. C'è la prima scrittura, Romani
Sì,
1,28.
Romani 1:28. In balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente.
Per questo dobbiamo imparare a meditare le scritture, imparare a lodare il Signore, imparare a parlare in lingue dove? Dentro la nostra mente, a volte anche in silenzio, senza parlare. E questo tiene, il fatto di parlare in lingua e lodare Dio nella mente nostra, tiene i pensieri del diavolo lontano dalla nostra mente e da quello che facciamo. Romani 12.
Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Quindi una trasformazione nella nostra mente. Va bene, e questo trasformerà il nostro corpo carnale e spirituale, perché la mente è dove noi decidiamo chi servire, chi adorare, chi ascoltare, chi ubbidire. Efesini 4:23.
Rinnovati nello spirito della vostra mente.
Veniamo rinnovati e il rinnovamento comincia nella nostra mente.
Una mente nuova.
C'era questo grande movimento cattolico, si chiamava Rinnovamento nello Spirito. Va bene. Erano fratelli dolcissimi. È stato un movimento che è stato fondato dai fratelli pentecostali dentro la Chiesa Cattolica. È per questo che la gerarchia li persegue. Romani 7:23.
Quindi una cosa, è come se le malattie e i demoni e le cose negative si nutrissero con i nostri pensieri sbagliati e aumentano?
Eh sì. Sì, i nostri pensieri sbagliati è la formula, il codice.
Danno potenza.
Per andare al bancomat e ricevere le maledizioni. I nostri pensieri sbagliati.
Danno potere al male.
Danno potere al diavolo, va bene, al male. Danno potere. Così come la lode a Dio tiene lontano il diavolo e dà potere. Non è che dà potere allo Spirito Santo, ma apre la porta allo Spirito Santo. Quindi non decide lo Spirito Santo per noi. No, assolutamente no. Dio non vuole decidere per noi, il diavolo non può decidere per noi. Chi decide? Noi, io, tu, noi decidiamo. Amen?
Sì.
Romani 7:23.
Romani 7:23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra.
Quindi la mia mente, capito cosa dice qua? La legge della nostra mente ci rende prigionieri della legge del peccato. La nostra carne, grazie cortesia di Adamo ed Eva, la nostra carne è sotto peccato, merito loro. Non è che Dio ha deciso così. Anzi, Dio ha deciso che non morissero, che avessero ancora una rotta di scorta. Quindi attenzione che questo non vi sfugga. Paolo dice che il nemico può usare la nostra mente per imprigionarci. Dobbiamo ripeterlo. La nostra mente ci porta alla prigione. La nostra mente ci incatena. Quindi non diamo neanche troppo gloria al diavolo. È la nostra mente. Il diavolo non può fare niente. Niente se la nostra mente non dice sì, signor diavolo, mangerò il frutto proibito. Il diavolo non ha mai forzato nessuno. Non è andato da Eva, gli ha messo un piede sul collo e l'ha obbligato a mangiare la mela che non voleva, il frutto che era. No, gli ha chiesto, vuoi diventare come Dio? Che bel pensiero, sarete come Dio. Oh, vuoi dire seduto sul trono? Esatto. Sa sì, al posto di Dio, certo, parola di Lucifero, credi a me. Capito? Il diavolo non l'ha obbligata, l'ha sedotta. Sedotta e non abbandonata, poi l'ha posseduta. E allora la nostra mente carnale, umana e mortale. Possiamo scegliere questa mente oppure la mente di Cristo, 1 Corinzi 2.
La mente di Cristo cosa è?
Leggiamolo. In questa scrittura, guarda.
1 Corinzi 2:14. Ma l'uomo naturale...
Cioè, qual è l'uomo naturale? La mente carnale. Questo è l'uomo naturale.
Non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Va bene? Quindi l'uomo naturale, la mente carnale dell'uomo naturale, l'italiano, il francese, il tedesco, l'uomo naturale, va bene? Per lui sono pazzie le cose di Dio, hai capito? Questo spiega perché la gente mondana, la gente terrena, con la mente carnale del mondo, ci prende per pazzi. Capito? Loro i pazzi prendono noi per pazzi, perché noi non camminiamo insieme ai pazzi. Se tu vai in manicomio e sono tutti Napoleone, tu devi essere anche tu Napoleone, se no sei pazzo. Viviamo in un mondo pieno di Napoleoni, ragazzi. Che se tu vai a predicare l'amore sei un pazzo. Se vai per le strade e innalzi i cartelli e viva la perversione sessuale, allora sei normale. Attenti al Matrix.
E la mente di Cristo cosa è? Sono le scritture?
La mente di Cristo è vivere come Cristo, seguire Cristo, ricevere Cristo nel cuore, ubbidire ai comandamenti, e pregare in lingue, nella mente, lodare il Signore nella nostra mente, a volte anche ad alta voce. Mm-hmm. Ma è più importante che lo facciamo in silenzio, perché è nel silenzio della nostra mente che il diavolo si avvicina e ci fa ps, 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 ps. Op! Ho ricevuto un pensiero. No, non l'ha ricevuto, fessacchiotto. Te l'ha mandato il diavolo. Come sai che è del diavolo? Beh, studia la Bibbia e vedrai che non va con la Bibbia. Quando sorgerà l'anticristo avrà un sacco di buone idee, bellissime, soldi che non lavora. Ma il Vangelo dice, insegnagli a lavorare, non a poltrire e tu gli dai... il reddito di cittadinanza per fare niente. Chiudiamo le fabbriche ma daremo il reddito. Cos'è il reddito? Sono soldi che non esistono, numerini sul computer, che li pagano per fare niente. Ma il trucco non è, sembra generosità, ma li tengo, ma in questo modo sono al guinzaglio del sistema. Dimmi.
Sì, vorrei un esempio pratico. Per esempio, se io non voglio pensare a cose negative, sbagliate, che sono dal diavolo, voglio avere la mente di Cristo, è sufficiente pensare alle cose scritturali, per esempio quello che ho imparato dalle scritture, perché sono le scritture che mi insegnano il modo di pensare di Dio, che mi rivelano il carattere di Dio, e quindi è sufficiente pensare alle scritture per avere la mente di Cristo?
Non è sufficiente pensare alle scritture. No, quello lì è la teoria. E quello è importantissimo, indispensabile. Ma se ti fermi alle scritture, allora sei un fariseo. I fariseo mm-hmm. conoscono le scritture. No, c'è un altro scalino, si chiama ubbidienza. Va bene, guarda, Colossesi 2,18, guarda, vai lì.
Colossesi 2,18.
Sì. Questa scrittura cosa dice? Attento al ladro. Attenzione al ladrone.
Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale.
Parlavo prima con questa sorella, sua dolce figliola. Attenzione ai signori, alleluia, alleluia. Ai signori, gloria a Dio, bla bla. Molte chiacchiere e niente frutti. Va bene. Giovanni Battista diceva ai religiosi che venivano: portate frutti di pentimento. Qual è la chiesa oggi che tu vai, ti penti e non ti battezzano? Vai, ti penti e ti danno la comunione. Le chiese normalmente te la danno. Giovanni Battista non la dava. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire alla distruzione che viene? Non vi battezzo, razza di vipere. Va bene, adesso addirittura battezzo i bambini appena nati. E che ne sai se quello lì è una zizzania? Oh, noi battezziamo tutti, poi ci pensa Dio all'ingrosso. Ma tu non hai capito niente. Va bene, chiese morte e stramorte. Va bene, allora, fino a qui problemi. Però non c'è una vittoria, c'è la vittoria. Romani capitolo 7... dice c'è la vittoria, e in chi è?
Romani 7, 24 e 25.
Vai.
Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?
Abbiamo capito che siamo una monnezza. Chi ci libera?
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo,
di
nostro
Gesù
Signore.
Gesù Cristo, nostro Signore. Scriverlo. È Gesù Cristo che ci libera. Amen. Avanti.
Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Va bene, abbiamo in noi tutte e due, Dio e il diavolo. Chi è il diavolo? La mente carnale. E non mi venite a dire che voi non l'avete. Capite? Cerchiamo di non essere bugiardoni. Io sono un santarellino che prende la comunione per colazione, pranzo e cena, e non è che ho capito niente. Va bene. Non ti salvi ogni settimana, fessacchiotto. Ebrei 10,14 dice: Dio ci ha reso perfetti una volta per sempre. Ma io sai, per sicurezza. Ma quale sicurezza? Tu stai crucifiggendo Cristo di nuovo. Non hai capito niente dal Vangelo. Una volta che Gesù entra, adesso il problema non è salvarsi. La gente va in chiesa per 60 anni e ogni giorno si salva. Cioè, tu stai dicendo che ogni giorno Gesù ti lascia, ogni giorno Gesù ti abbandona, ogni giorno. Ma questo non è Gesù, quello è il diavolo. Quando Gesù entra, ti dà un regalo, i doni di Dio sono senza pentimento. Ma andiamo avanti per cortesia.
Sì. Sì.
Guarda, ce l'hai Luca 24, 45 e Primo Corinzi 2, ce l'hai lì?
Luca 24, 45.
45.
Aprì loro la mente per capire le scritture.
Allora aprì la mente loro per capire le scritture. Allora vogliamo aprire la mente per cortesia? Che qui andiamo ad ascoltare prediche, ma la mente è chiusa. Primo Corinzi 2, 15 e 16. Forza, andiamo.
L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo
Ma
istruire?
noi abbiamo.
Ora noi abbiamo la mente di Cristo.
Oh!
1 Corinzi 2, 15 a 16.
Giovanni 16, 13.
Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16, 13.
Ah, grazie Signore, alleluia. Quando è venuto Lui, chi è Lui? Lo Spirito Santo ci guiderà nella verità. Non Lui il Papa, lo Spirito Santo. Va bene, andiamo un altro a 16:13, però Apocalisse 16, 13 e 14. Ecco l'inganno. Qui vediamo l'inganno del diavolo. Attenzione, perché qui c'è, sai, dolce e amaro, verità e bugia. Siamo chiamati da Dio a imparare a discernere. In questa vita, siamo in questa vita, se non siamo handicappati, se non siede a rotella con la testa che è un vegetale, allora siamo chiamati a non diventare handicappati, va bene? A discernere, a imparare. Siamo in questa vita che scopo ha questa vita se non impariamo a discernere Dio dal diavolo, la verità, dalla bugia, l'inganno, dalla cosa vera. Non abbiamo capito niente. Se ci inquadriamo tutti tedeschi, tutti nazisti, tutti italiani fascisti, tutti americani capitalisti e tutti cinesi comunisti. Non abbiamo capito niente. Gesù è venuto ed è andato controcorrente. Stiamo andando nel controcorrente o ci stiamo inquadrando in qualche scuola dove ci fanno diventare la testa più quadrata di quello che è? Tuo padre è una scimmia, tua madre è una scimpanzé. Ma sarà tua madre scimpanzé, non offendere. Mia madre, aspetta, qui c'è una foto, guarda che bella mamma che ho io qua. Scimpanzé sarà tua, discenderà tua madre dalle scimpanzé. La mia è una donna bella che discende da una donna bella. Portatevi una foto e fategliela vedere questi qua. Predicatori di fumo. Hai letto Apocalisse
No,
16?
Apocalisse 16, 13 e 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti
Tre
immondi,
spiriti immondi dalla bocca del diavolo. Chi
simili
sono?
a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra.
Capito qua? Cerchiamo di svegliarci qua, cerchiamo di capire cosa che sta dicendo qua. La Bibbia ci dice che i demoni escono dalla bocca del diavolo a forma di rana, una cosa, un simbolo, per mostrare come sono brutti, anzi rospo doveva mettere, rospaccio, va bene? E dove vanno? Vanno dai re del mondo, cioè chi sono i re?
Perché dai re del mondo?
E perché vanno lì a ingannare? Vanno dai re, dai presidenti, dai primi ministri, dal secondo ministro, dal terzo ministro e vanno da tutti i re, i governanti, chi sono? Ma guarda che c'è la televisione, li vedi, sono sempre lì a sproloquiare tutti i giorni, a dare i numeri. Seguite me così perché non mi piace cascare da solo nel pozzo. Seguitemi, mi piace la compagnia. E quando casco nel cesso, vorrei essere insieme a tutti voi. Venite che seguitemi, seguite il cieco. Vanno dai re della terra a ingannarli, a imbrogliarli. Quindi come come questa parola di Dio ci dice, gli spiriti del diavolo vanno attorno ingannando i re della terra, come dire, quelli che hanno autorità nel mondo. Avete capito? Cerchiamo di capire questo. Quelli che sono in autorità, internet, i media, le banche, i governi, le scuole senza Dio e le chiese piene di politica. Va bene, sono ingannati da questi spiriti, ingannati, travestiti da preti, travestiti da politicanti, ingannati, tranne quando Gesù parla attraverso di noi. E mica possiamo sempre dare, no, devi dare riferimenti, però quello che dice deve essere sempre basato sul Vangelo. Come leggiamo, questa è la realtà, che il diavolo va a cercare i capi, persino questi spiriti possono compiere miracoli, va bene, fanno anche miracoli, miracoli di inganno naturalmente. Dalla Bibbia sappiamo che il mondo è in procinto di essere ingannato come mai prima. Perché? Perché il prossimo leader mondiale è un demone incarnato, dice la Bibbia, e sarà il peggiore di tutti. Va bene. Sappiamo che gli inganni nel mondo vengono dati e propagati tramite cosa? Come si propaga l'inganno nel mondo? Ma tramite le scuole, la politica, la filosofia, le scuole atee, i media atei e così via. È così che il diavolo parla. Chi vuole conoscere il linguaggio? Il diavolo cosa parla? Italiano, tedesco, russo? Anche. Ma la lingua del diavolo è l'inganno, sono gli spiriti che gli escono. E dove vanno questi spiriti? Come ingannano questi spiriti ai governanti del mondo? Cosa va? Vanno lì, gli prendono il piede, gli parlano al microfono del piede, prendono un braccio, gli parlano alla mente. La battaglia è nella mente. La vera guerra non è quella delle bombe atomiche, carri armati, no, quello lì è fumo negli occhi. Quelli sono i poveri pupazzi, le povere pedine. I poveri soldati fascisti, nazisti, capitalisti, comunisti che li hanno programmato. Cric, 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 cric. Adesso andate e ammazzate. Uccidete e fatevi uccidere. Perché per la gloria della Cina, dell'America, dell'Italia, della Germania e dell'Islam e del cristianesimo dei fessi. Quello delle crociate. Invece viene Gesù e dice amate i nemici. Benedite quelli che vi maledicono. Ma che linguaggio è questo? È il linguaggio della verità. Gesù sono portato giù da 3 anni e mezzo. Amen. E allora andiamo a Romani 8, va? Il bersaglio. Queste cose hanno un bersaglio, cioè quello che la Bibbia chiama, ripeto, per l'ennesima volta, oggi le sentirete diverse volte questa musica. Queste cose, questi demoni, questi spiriti hanno un bersaglio. Il bersaglio si chiama la mente carnale. Quando il diavolo viene non ti parla un piede, ti parla la mente. E tu sei, ho sentito un'idea meravigliosa. No, te l'ha dato il diavolo quell'idea, se non è per la gloria di Dio. Ma no, mi sta insegnando come fare soldi. Sì, ma non è sempre il Signore che ti vuol benedire quei soldi. Fratelli evangelici della prosperità, addrizzate le orecchie per cortesia. Pastori con le bustarelle che vi spuntano dalle tasche, Dio mi ha benedetto, guarda quanti soldi che mi ha dato, oh povera sorella che non ha soldi da mangiare con i tuoi figli, poveraccia, pregherò per te, vai, scaldati, ciao, arrivederci, io adesso sono occupato di andare in banca a depositare. Fratelli evangelici, volete svegliarvi per cortesia, che mi state veramente, non scocciando a me, state scocciando Dio, perché si deve criticare i cattolici, voi siete peggio dei cattolici voi. Capito?
E allora il diavolo sa che se riesce a controllare la nostra mente, controlla tutta la nostra vita. Ed è per questo che invierà anche il marchio della bestia, per controllare la mente. Quindi la nostra mente è una cosa molto preziosa che dobbiamo proteggere e assicurarci che è in linea con Dio, con Gesù, perché la mente è la cosa preziosa che il diavolo vuole impossessarsi per Amen. Controllare la nostra vita.
Amen. Romani 8, ce l'hai?
Sì.
7-8.
Infatti,
forza, ragazzi. andiamo, se no qui ci addormentiamo.
Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
Capito? Se non stiamo camminando nello spirito di Cristo, stiamo camminando nella
carne.
Nella carne, nella vianda. Nella vianda. Camminando nella carne. E quindi se basta che non cammini nello spirito di Cristo, non puoi compiacere Dio. Per questo che il mondo con tutta la sua perfezione non compiace Dio, perché sta andando al dirupo, alla fossa, all'inferno e neanche se ne accorge. E una volta che hai respinto la verità, ti è rimasta solo la bugia, no? La mente carnale di quella al potere guidano il mondo, sì, ma di male in peggio. Hitler aveva cominciato con le solite promesse del politicamente corretto. Hitler, un uomo di successo, hanno votato in Germania, ha preso il 99% dei voti, in Austria lo stesso, plebiscito è stato. Hitler aveva cominciato con le promesse solite, politicamente, che va bene a tutti, per ingannare la mente carnale di tutti, va bene? E come tutti gli scaltri, lui promette tutto quello che tutti volevano ascoltare. Come, cioè, prometteva cose basilari, come cose basilari in politica, cose che tutti vogliono. Cioè, e le cosiddette masse dei fessi si fanno sempre abbindolare da quello che suona bene. Non sanno distinguere l'utopia promessa dalle promesse realistiche. Gesù ha promesso cose realistiche, viene la persecuzione, martirio, poi c'è il premio in cielo, molto realistico. Invece gli imbroglioni promettono tutto, zucchero, il miele, la comodità, la gioia, tutto, e poi non danno niente. Lo hanno già capito che, e però sì, continuano a farsi abbindolare. Quindi il politico basta che crea quattro slogan di presa sicura che suona bene e la massa è ingabbiata. Va bene?
Oh. Come quel slogan che hanno preparato per il nuovo reset, la società del futuro, che dice: possederai niente e sarai felice. E quindi la gente adesso non può crederci, però verrà il giorno che veramente vivranno questo slogan e lo crederanno.
Sì, ha detto reset.
Tu hai fatto una, sì,
reset parlando.
Sì. Tu hai fatto una immagine su questo che abbiamo messo sulla pagina radio.
E ce l'hai lì?
Sì, ce l'ho qui, voglio leggerlo.
Ecco, sì, ho messo una citazione, vuoi leggerlo?
Sì, c'è uno.
Cosa c'è nell'immagine? Sono tutti i bambini nella gabbia qui e davanti c'è un insegnante, un politico, quello che è. Cos'è che dice questo qua?
E dice: ottimo, ora avete imparato che è giusto che non possedete niente. Bravissimi. Finalmente avete capito che siamo solo noi, i capi e ricconi, ad avere, virgolette, diritto di possedere tutto. E ora il prossimo passo nel progresso della nostra agenda mondiale. Ripetete con me. FELICE. FELICE. Io sono felice di essere un cittadino schiavo. Ups, voglio dire un cittadino volontario e felice di possedere niente.
Quindi felice di possedere niente. Ecco, ripetete. Sono felice di possedere niente. Ripetete, va avanti, va avanti.
Ok, bravissimi. E ora ripetete fino a che ci credete. E sarete rieducati e pronti per essere liberi. Ah sì, ricordatevi, chi vi dice che siete schiavi è un cattivo terrorista, proprio come vi dicono i nostri media. E ora potete rilassarvi e guardare e credere alla TV.
Ok, ecco, felici nel Matrix. Ma adesso ce lo stanno dicendo proprio in faccia, eh? Non possedete niente e sarete felici. Ah sì? Felici come in Cina. Capito? Quando... Quel libro nel 1984, 2 più 2 fa 5, e dice: no, 2 più 2 fa 4, no, fa 5, no, dice, fa 4, è quello che il capo gli dice, fa 5. Cioè, cos'è che sta cercando di fare? Sta cercando di insegnargli a ubbidire. sta cercando di dirgli: non importa qui chi ha ragione o torto, qui devi ubbidire. C'è un'imitazione del seguire Gesù per fede, solo che Gesù sappiamo che è la verità. Questi qua sappiamo che sono la bugia. Però ti torturano, ti perseguitano. È come in Cina, che se tu non sei, c'hanno il reddito di cittadinanza, il reddito morale, e c'hanno la patente a punti di buon cittadino. Cioè, se tu non sei un buon cittadino, che non sostieni il governo, che tu protesti contro il governo, che eccetera, allora non puoi prendere la patente, non puoi avere il passaporto e ti tolgono i punti. In Cina succede questo oggi. E i multinazionalisti, i banchieri, i vampiri dei soldi, come sono felici di un sistema così. Loro saranno in cima, va bene, e tutti gli altri sotto. Cioè un moderno stalinismo. E arriverà, perché si chiama il sistema dell'anticristo. Guarda, ultimamente, voglio dire, per via dell'influenza di internet, l'influenza che c'ha sulla mente, sono aumentati di tantissimo mali come depressioni, assuefazioni porno, suicidi. Negli ultimi anni, grazie all'internet, queste cose sono aumentate. C'è un giornale lì?
Sì, il Quotidiano dice: effetto coronavirus, il paese va in analisi. Un italiano su 5 prende psicofarmaci.
Un italiano su 5 ufficialmente? E quanta gente c'è che neanche ci va in farmacia?
È vero, sì.
Quanta gente c'è che non c'ha neanche le lacrime per piangere? Le farmacie costano, le farmacie. Dio ha creato la mente. Dio l'ha creata. Ma la mente senza l'influenza benefica, positiva di Dio, cosa tende? Te lo dice qualunque psicologo. Tende alla negatività, al male e non al bene, all'egoismo, non all'amore. Senza l'influenza dello Spirito Santo. Ciò che noi permettiamo che influenzi la nostra mente ci controllerà. Il diavolo questo lo capisce, anche troppo bene. Le chiese cristiane un po' di meno lo capiscono. Va bene? Ed è scioccante che le chiese che hanno, o dovrebbero avere lo Spirito Santo a guidarlo, sono un passo più indietro del diavolo. Il diavolo è più furbo di loro. Ma come mai che il diavolo non c'ha lo Spirito Santo? La risposta è la disubbidienza. Quindi se guardiamo con gli occhi dello Spirito, vediamo che la disubbidienza delle chiese blocca lo Spirito Santo, blocca la saggezza. Tu puoi essere battezzato in lingue. Adesso un fratello pentecostale che grida in lingue dal campanile della chiesa, ma se non ubbidisce a quello che Dio ti dice... E non ubbidire solo quello che ti fa comodo a te, ubbidire a quello che Dio ti dice, di mettere quell'Isacco sull'altare, e allora anche se c'è lo Spirito Santo e preghi in lingue aramaiche, cinesi, giapponesi e italiane, va bene? Hai perso l'unzione e non sai cosa stai facendo, non sai dove stai guidando la tua chiesa. Va bene, quindi se non guardiamo nello Spirito, va bene, e allora non vedremo. È che siamo nel mezzo di una guerra, siamo in guerra, fratelli. Leggiamo il secondo Corinzi 10.
Secondo Corinzi 10, 3 e 4.
3 e 4, ecco.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Sta dicendo la parola che non stiamo combattendo nella carne. Quindi non fatevi abbindolare dei media, quei cattivi islamici, quei cattivi israeliani, Putin, l'America, queste sono tutte cretinate. E fumo negli occhi che i media usano per farvi amare uno o odiare l'altro. Va bene, il diavolo ha potere sulla nostra mente carnale, ma se noi decidiamo, si tratta di una decisione, di pensare, meditare e anche di immaginare cose nello Spirito di Cristo, allora siamo noi in Cristo ad essere più potenti del diavolo. Non so se mi spiego.
Amen, sì.
Ci siamo?
Sì.
Mentre la mente carnale è sotto i piedi del diavolo. la mente spirituale di Cristo e il diavolo sotto i nostri piedi.
Amen. Grazie,
Gesù. Io non mi stancherò di ripeterlo.
Amen.
La decisione di chi è del diavolo?
No, è nostra.
Decide Dio?
No.
Neanche.
No.
Decidiamo noi di chi vogliamo servire. Va bene. Romani 6, 16, per cortesia. Va bene.
Romani 6, 16. Sì. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia.
Quindi cosa dice? Non sapete che se voi vi offrite di ubbidire, capito? Il diavolo non può obbligarti a seguirlo. Nessuna strega ti obbliga ad andare lì che ti fa le carte. Va bene. Dio non ti obbliga, Dio non vuole, Dio si è limitato, perché la scelta deve essere nostra. Nessuno che sarà cacciato all'inferno nel lago di fuoco potrà accusare Dio che lo ha guidato male, che ha dato potere al diavolo, per cui sono rimasto ingannato. Nessuno potrà accusare Dio di questo. È la nostra scelta. Galati 6, 7 e 8. Quello che uno semina, miete. India. Io mi ricordo l'India dove ho evangelizzato lì qualche anno. India è una nazione grande come un continente, come l'Europa più o meno, con circa 330 milioni di idoli diversi, di verità diverse. Ciascun idolo adorato come l'unica verità. Come dire che se ci fossero 330 milioni di modi diversi di fare matematica. È possibile? Non è possibile. Vabbè. Se chiediamo a 300 milioni, o possiamo chiedere a 3 miliardi di atei, fai la prova, a chi ti pare. Cos'è la verità? Puoi chiedere a 10, a 100, a 1000, a 50.000, ciascuno ti darà una risposta diversa.
Sì.
In base a cosa gli frulla per la testa. Ed è questa la guerra che voglio parlare e che sto parlando. È questa la guerra. È la guerra per il controllo della tua mente. C'è una guerra in questo momento. Dio di qua, il diavolo di là. E Dio non può decidere per noi, deve aspettare che noi decidiamo. Pornografia o Vangelo? Adulterio o fedeltà? Amore o odio? Egoismo o altruismo? Pensare a me o pensare a Cristo? Amare il fratello o fargli le scarpe? È la scelta di ogni giorno. Amare mia moglie con tutto il cuore o con mezzo cuore? Amare mia moglie e pensare a quelle altre, o amare mia moglie con tutto il cuore o il marito? È la guerra della mente. C'è una guerra in questo momento. Il diavolo cerca di sfondare la porta e tanta gente gli dice: signor diavolo, non c'è bisogno che la sfonda. Perché? Perché gliela apro io. Entri, prego, sia come caffè o cappuccino pronto qui. Mi dica. Ah, vedo che mi sta offrendo il frutto proibito, ma la Bibbia dice di non farlo. Ancora un po' di zucchero nel caffè? Sì, grazie, dice il diavolo, che educato. Molta gente lo invita dentro. Noi sappiamo, per esempio, che in base alla Bibbia, ripeto, in base alla Bibbia sappiamo che presto esploderanno guerre e anche mondiali.
Sì.
La Bibbia parla anche della guerra atomica.
Sì.
Noi abbiamo un corso biblico che mandiamo gratis. Chi vuole studiare queste cose? Con le scritture, niente sparate teoriche. Ma però, anche se vengono guerre mondiali, c'è una guerra già in atto. Quando è cominciata, Angela?
Quando il diavolo ha tentato Eva?
Esatto. Il diavolo ha dichiarato guerra all'umanità. Già l'aveva dichiarata Dio. Allora lì l'ha dichiarata anche all'umanità. Promettendogli che diventavano dei, Dio, in realtà, e lui è un bugiardo, invece sono diventati come diavoli, alcuni completi. E altri si barcamenavano e alla fine credettero nel Messia che veniva e si salvarono. In Genesi 3 entra il diavolo nel giardino, in Genesi 4 ed è costato il sangue di Abele, dopo di quel sangue, simbolo di Cristo, ecco che dice Genesi 4, alla fine del capitolo, dice: allora gli uomini cominciarono ad invocare il nome del Signore. Romani 10, 13 dice che quando invochi il Signore sarai salvato. Il maligno sta guerreggiando contro di noi nella nostra mente, per questo è importante ed abituarsi a lodare il Signore nella nostra mente, perché questo tiene lontano i pensieri del nemico. Non so se avete capito cosa
sì,
ho detto.
Sì, sì, ho capito e funziona, infatti funziona. Come tu hai detto, pensare alle cose scritturali, ma anche ubbidire, anche mettere in pratica, e funziona.
Va bene? Ho detto una cosa così profonda che i fratelli che sono in depressione, in profondo egoismo, in profondo confusione, se solamente, guarda, tu imparassero solo questo, io potrei chiudere bottega qua, arrivederci, ciao, ci vediamo settimana prossima. Non c'ho bisogno di dire niente. Se solamente imparate questo, lo devo ripetere?
Sì, sì, ripeti.
Va bene. Che c'è guerra. C'è guerra in questo momento, in questo istante c'è guerra contro di noi, non contro i capitalisti e i comunisti, contro di me, contro di te, nella perfetta pace che c'è adesso nella tua cittadina, a meno che non abiti in Israele insieme nella zona della sorella Dora e suo marito lì, che i missili volano, d'accordo? In qualunque posto dove i media ti dicono: oh, noi siamo in pace qua, no, c'è guerra. La guerra peggiore che mai esistita, la stessa guerra di Satana contro Eva. Il diavolo guerreggia contro di noi nella nostra mente. E allora voglio ripetere, dobbiamo abituarci a lodare il Signore. Dove? In quale chiesa? In quale chiesa?
In ogni chiesa.
Nella nostra mente, ho capito, nella mente cattolica, no, non ho capito niente. Ah, nella mente evangelica, no, ancora non ho capito niente. In qualunque zucca che sia quadrata la cattolica o quadrata la protestante, devi abituarti nella tua zucca, nella nostra zucca, a lodare il Signore. Nella nostra mente, in lingua, con scritture, meditando le scritture, va bene? Perché questo tiene lontano?
Il diavolo.
Il diavolo.
Amen.
Se tuo fratello che ci scrivono, sento bestemmie nella mia mente, non so cosa fare, e tu sei un fessacchiotto, e te lo dico con amore, cosa aspetti a buttarti in ginocchio? E come faccio? Io lavoro lì, non posso mica davanti ai clienti. Ma digli, signori clienti, un attimo, mi scappa, vai in un cesso, chiudi la porta, ti butti in ginocchio. Ma no, dico...
Amen.
Non ci vuole, ma il diavolo mica ha bisogno di tanto per scappare, è abbastanza, non so, con me, non so, forse non credo speciale, 5-10 secondi il diavolo
sì,
è sparito.
Sì, sì, sì.
Cosa faceva Gesù davanti a Ponzio Pilato che neanche gli rispondeva? Tempo sprecato. Quindi non voglio sprecare, sai, Gesù non è conosciuto uno che spreca parole. Pilato dice: cos'è la verità? E deve andare a Giovanni 14, 6, dice: io sono la via, la verità e la vita. Vai, te lo studi e ciao, ti arrangi. Va bene? Dice Ponzio Pilato, lui dice: mi lavo le mani, io sono equidistante. Ah sì? Perché ha paura che lo denunciavano, andavano a ruffianarsi con l'imperatore, e l'imperatore dopo lui gli dava qualche scusa. E così invece il Signore non l'ha benedetto lo stesso, gli è diventato antipatico l'imperatore in ogni caso, ed è morto, è stato esiliato in Svizzera Ponzio Pilato, ed è morto là. Quindi tu, non gli è servito a niente far uccidere Gesù per salvare la sua pellaccia. La sua pelliccia, non so cosa aveva. Va bene? Gloria al Signore. Amen. Quindi la guerra c'è già, fratello, c'è già la guerra. Impariamo a vincerla. E non la vinciamo con fucile e baionetta. No, la vinciamo lodando il Signore nella mente, in lingua, in italiano, in francese, in dialetto. Nel segreto della mente. E dopo un po' dice: ma fratello Giuseppe, io non so come fare, mi annoio. E perché tu non hai praticato. Come si pratica? E ti metti in ginocchio e lodi il Signore. Come pratichi? Come fa a predicare uno che fa solamente pesi? Prendi un tronco, lo alzi 10 volte, poi 11, poi 12, poi 13 e finalmente vai alle Olimpiadi. E così tu ti metti in ginocchio una volta al giorno, due volte al giorno, tre volte. Ogni volta che il diavolo ti attacca, vai nella tua stanza a fianco al tuo letto, ti metti in ginocchio e lodi il Signore. Il diavolo se ne va. Perché? Perché è scritto. Va bene, se hai Gesù nel tuo cuore, se non ce l'hai, basta che dici Gesù. E Gesù dice, sono qua. Entra nel mio cuore, ma guarda, io sono qui che sto bussando alla tua porta. Vuoi spalancare questa stracinesca per cortesia? Che sono qua che busso, Apocalisse 3:20. Sto bussando, apri che io entro. Ah, e Gesù dice, oh, finalmente. Quindi apri la porta e Gesù entra. E quando Gesù entra, va bene, anche senza battesimo dello Spirito Santo, già con lo Spirito Santo della salvezza, già puoi sgridare il diavolo. In attesa quando ti deciderai a riceverlo. Credo che i fratelli farebbero bene a spostarsi, io dico, in nazioni che dove saranno meno coinvolti nelle guerre che vengono, perché vengono guerre, anche materiali. Va bene. E perché anche molti fratelli in Europa saranno chiamati a partecipare alle guerre che vengono. Infatti si è parlato ultimamente di fare leva obbligatoria, quindi fratelli addormentati nelle zone nuovo ordine mondiale, leggi Stati Uniti, Europa, va bene, io vi avverto. Ah, ma tu vuoi che partano tutti? Ma no, ognuno si arrangi, ognuno fa come gli pare. Io ho trovato che è il momento che la donna deve andare al deserto. Qual è il deserto? Fate voi, per me è il terzo mondo, voi decidete voi. Va bene, e spostatevi perché i vostri figli andranno a fare servizio militare, vaccino obbligatorio, marchio della bestia obbligatoria. Va bene, io allora no, io mi rifiuto, vado in prigione piuttosto. Vabbè, se questo ti senti chiamato di passare il tempo della fine in prigione, fai pure. Io preferisco andare in giro tutto il mondo e predicare il Vangelo. In un posto dove c'è un po' di spazio. Va bene. E Paolo non poteva predicare il Vangelo a Gerusalemme, così sono andati in Asia, in Grecia, a Roma. Va bene? Ecco, questo è il mio suggerimento. Perché? Perché dico questo? Perché il diavolo ha inventato satanerie, capito? Come telefonini, tablet, appunto. Perché vuole che pensiamo quello che lui vuole. Qualunque cosa possiamo pensare, siamo liberi. Il diavolo dice, siete liberi di pensare quello che volete, siete liberi. Sì, però tranne che pensare a Gesù Cristo. La Bibbia, il Vangelo, le scritture, il suo amore verso chi ci sta accanto. Riceve le rivelazioni di Dio, le sue profezie, i messaggi del cielo. Questo il diavolo non ce lo dà, questa libertà. Sei libero di sguazzare nella monnezza, la troia lavata torna a voltolarsi nel fango. Questo sei libero. Cioè sei libero, la libertà del diavolo te la dà, ma è sempre nel male però, è sempre nell'egoismo, è sempre il mio interesse, non quello degli altri. Invece la libertà di Cristo è la strada stretta e angusta. Sì, la libertà di Cristo è di sei libero, ma a condizione che cammini nell'amore. Il diavolo gli dice no, sei libero a condizione che cammini nell'egoismo. Mm-hmm. Quindi abbiamo due libertà qua. Il diavolo dà più libertà nella carne, quindi puoi drogarti, puoi essere adultero, puoi essere un pervertito sessuale, puoi andare a sposarti in municipio come diversi hanno fatto con un cane e con un gatto. Libertà, ragazzi, ma libertà è come dei maiali nel fango, io sono libero di avere tutto il fango che voglio. Guarda come sono libero, dice il maiale numero uno. Io sono libero di andare nella pozzanghera con più fango, come sono libero. No, caro, la vera libertà è quella di... La vera libertà non esce mai da un limite che si chiama amore. Va bene?
Amen.
E la libertà del diavolo non esce dal limite dell'egoismo. Va bene?
Amen. E parlando della mente carnale... Non si tratta solo di proteggere la tua mente carnale personalmente per essere nella volontà di Dio, ma dobbiamo stare attenti a proteggere anche la mente dei nostri bambini, che il diavolo fa tutto il possibile per controllare e manipolare. E, per esempio, avete sentito quello che Giorgio ha detto in Skype, che a scuola gli insegna l'evoluzione e poi avranno anche interrogatori su questo, quindi per avere
un esame, assicurarsi che crede in queste, in questa monnezza.
E se vuoi avere un bel voto, devi dire quello che loro dicono.
Anche
devi
il
ripetere.
Voto ti danno. Quindi, sì. Dato che Cina è stalinismo.
Quindi il diavolo
è arrivato camuffata di così.
Il diavolo è all'attacco per controllare i bambini. E vi leggo altri due esempi. Leggo il messaggio di ieri di Camilla, una sorella della Norvegia, che mostra l'importanza di prendere in serio questo consiglio per proteggere la mente e l'educazione dei nostri figli. Dice Camilla: vi chiedo di fare più spesso preghiere di gruppo per i bambini. Bersaglio preferito e prediletto per il nemico e i seguaci di questo che, sotto mentite spoglie istruttivi e di vario tipo, promuovono cellulari, iPad, computer, TV, eccetera.
Piene di porcherie, pornografia, eccetera.
E cercano di allontanarli dai giusti valori e dalla fede. Non vi dico come ci sono rimasta male quando la scuola ha dato a mio figlio, in prima elementare, l'iPad. Mi sono opposta con la scuola, ma non ho potuto farci niente.
Capito? Per questo che io me ne sono andato dall'Europa, ragazzi. È inutile. Se tu vivi nella valle dei dinosauri, cosa accidenti ci fai lì? Se tu vivi nella zona di Sodoma, cosa ci rimani lì? Ma vai nelle zone dove l'aria è più fresca, la zona di Abramo. Cosa ci fate lì? Avanti.
Sono rimasta negativamente stupita quando, controllando l'iPad di mio figlio, ho visto che sull'iPad era installato YouTube. E su questo c'erano video di Katy Perry.
Katy Perry, sapete che è la figlia di un pastore evangelico americano, che sono un pastore evangelico normale, eh? Però la figlia, che cantava in chiesa, una donna bellissima, super sexy, eccetera, ha deciso di darsi alla musica del mondo. Poi arrivò un bivio che è stata evangelizzata, virgolette, da quella del campo musicale, e lei si è convinta e ha venduto la sua anima a Satana, figlia di un pastore. E come lo sappiamo, esiste un video che circola in internet, che io devo avere da qualche parte, e, va bene, che lei è stata intervistata da uno dal mondo della musica, e gli dice: com'è che hai fatto carriera qua e là? E lei dice: beh, un po' intimidita, fa: beh, sai, ho dovuto vendere la mia anima a Satana, e dopo tutto ho migliorato.
Ai.
Quello gli fa: ah, sì, bene, bene. Quindi questa è Katy Perry, famosissima. Infatti il diavolo l'ha benedetta subito, è diventata insieme alle classifiche e tutto. Quindi già installato Katy Perry, satanista, nell'iPad dei bambini che è di 6 anni.
Sì.
E adesso lei canta cosa satanica. Canterà magari anche cose belle, però mischiato col satanismo non si capisce più niente. E questi bambini di 6 anni, e voi cosa ci fate? Cosa ci fate qui nell'Occidente voi? Cosa ci fate in Occidente voi? Ah, perché è più comodo, qui ci sono i soldi, qui c'è la pensione, e qui c'è questo, qui c'è quello, e io non mi sento chiamato, e io qua, ah sì sì, però stai rovinando i bambini però. Perché nel terzo mondo i bambini possono imparare a casa come i miei, facilissimo i bambini imparare a casa. E non 7-8 ore di scuola, un'ora e mezza è tutto quello che gli serve.
Mm-hmm.
Io predico nel deserto, poi ognuno faccio come vuole.
Sì, quindi vediamo che se un genitore non dà al figlio telefono, computer, la scuola provvede, ci pensa la scuola.
Capito, se il genitore non rovina il bambino, ci pensa la scuola. A 6 anni gli dà un iPad, e che ne sa questo qui di lesbianismo, omosessualità, perversioni, sesso col diavolo, che c'è anche quello? Che ne sa questo? Prendete i bambini, come ha fatto Giuseppe Maria, e lo portate in qualche Egitto, lontano da questi Erode.
E continua Camilla: combattere da sola è guerra persa a priori. Vi seguo ogni fine settimana. Grazie mille per applicare le notizie attuali alle scritture e la spiegazione di passi della Bibbia. Sempre bene ripassare e approfondire. Aiutate con le vostre prediche a mantenere salda la fede. Vedete, fratelli, in questi tempi e luoghi è veramente difficile rimanere fedeli agli insegnamenti di Cristo e di fare la sua volontà. Ma l'unione ci aiuta ad aggrapparci all'unica roccia eterna, Gesù. che Dio sia sempre con voi. Un affettuoso abbraccio, Camilla e il piccolo Joe.
Piccolo Joe, Signore proteggilo, aiuta la mamma, dagli saggezza e disperarsi per portarlo in un luogo sicuro.
Amen, amen. E vi leggo un altro messaggio, ricevuto anche questo ieri, da Ruth, una sorella in USA, in America. Lei con il marito vogliono uscire dagli Stati Uniti, sì, hanno 3 figli.
Sì, perché dobbiamo proteggere la mente dei nostri figli, ragazzi. Che non è solo proteggerci noi. Siamo chiamati come pastori a inginocchiarci e ricevere da Dio le coordinate su cosa fare. Avanti.
E scrive Ruth: My son Timmy was in school, but we took him out.
Allora, mio figlio Timmy era a scuola, ma lo abbiamo tolto.
Because they were putting in teachings that white kids are oppressors.
Allora, perché nelle scuole gli stanno insegnando che i bambini bianchi sono gli oppressori.
And they teach homosexuality, transgenderism and atheism.
E gli insegnano anche l'omosessualità, transgenderismo e ateismo.
I don't agree with a lot of things going on in the United States.
Non sono d'accordo con un sacco di cose che adesso stanno accadendo negli Stati Uniti.
We were better under President Trump.
Era meglio sotto Trump.
I am doing the move because of the current political situation here.
Sto partendo, trasloco e parto perché non sono da perché because of the current per via della situazione e politica che c'è qui adesso.
Amen. Quindi questo mostra come il diavolo è all'attacco per controllare la mente dei bambini.
Sì, il diavolo è all'attacco e adesso noi dovremmo reagire o come la chiesa dell'Odissea mezza morta, va bene, trovare il modo possibile di rimanere in Occidente dove ci sono soldini nella nostra zucca, va bene, oppure come Giuseppe e Maria traslocare in Egitto, prendere il piccolo Gesù e si parte, un asinello, Maria sull'asinello, Giuseppe a piedi a tirare l'asinello. Va bene? Quindi cosa vuol dire questo? Che non dovete aspettare di avere i soldi per andare al terzo mondo e vivere come pascià. Grande macchina, grande casa, la casa con la doccia così, il bagno cos'ha, aria condizionata. No, caro, parte come Giuseppe e Maria. Non so che aria condizionata che hanno trovato in Egitto. Hanno trovato gente là che adoravano idoli, adoravano il diavolo. E loro si facevano i fatti loro. Vabbè, Giuseppe è falegname, si è messo a lavorare. Va bene, dassi, ecco. E così hanno salvato Gesù, va bene, hanno salvato il Salvatore, il suo corpo carnale, fisico, quando Erode distruggeva i bambini a Betlemme. Adesso Erode, i nuovi Erodi stanno distruggendo i bambini secondo la terminologia, la cultura, la mentalità di oggi, che si chiamano aborti, perversioni sessuali, eccetera, eccetera. Fratelli, le guerre, stanno per esplodere, guerre grandi. Ma le guerre iniziano sempre nelle menti dei popoli. Oggi stiamo parlando della mente. Vogliamo sconfiggere il diavolo nella mente. Vogliamo che la nostra mente, va bene, sia in pace, in tranquillità e nella potenza di Cristo, non sotto i piedi del diavolo. Non vogliamo che nessun demone venga a sussurrarci alla mente. Ora, una volta che la mente del mondo, i mondani, le menti sono state convinte da chi? Chi convince le menti? Quelli che controllano i media, no? Quindi le menti del mondo, una volta che sono convinte che una certa categoria dal mondo, una nazione, una categoria, sono cattivi, oppure uno stato canaglia o dittatori come Putin che supposto andrebbe in giro a avvelenare gli antipatici, dicono i media, cose simili. Ecco che i media riescono a indirizzare di massima, cioè le menti, tramite le bugie, indirizzano le menti del mondo verso una direzione, convincere che c'è una guerra da combattere, che sarebbe giusta. Una volta che le menti delle masse sono convinte che sì, va bene, giusto, Mussolini deve andare a invadere l'Albania, sì, anche no, invadere l'Abissinia, invadere la Libia, invadere la Grecia, è giusto, certo che è tutto giusto, lo dice Mussolini. Una volta che le menti sono convinte tramite questi media, convinti ad andare in una direzione, convincere che una guerra è giusta, il gioco è fatto. Una volta che hai preso le menti, dopo non ci vuole niente a fare un decreto ministeriale e dichiarare guerra alla Grecia. Wow, sto usando questo come esempio. Ed è così, il diavolo cammina sulle menti delle persone ingannate, quelle menti dove il Vangelo è assente, le menti vuote di verità, e lui le riempie con le bugie. Una mente che non c'ha Cristo in controllo e sta solo aspettando la bugia. Ed ecco che le menti ingannate adesso sono disposte a combattere, uccidere, morire, andare in Afghanistan, andare in Iraq, andare a ammazzare. Perché? Perché i media ci hanno spiegato la situazione. Va bene? Ce l'ha spiegato anche la CIA, poi si è scoperto che sono bugie. Avanti, avanti, andiamo avanti, qui ci sono altre priorità. E allora, sto parlando di come scoppiano le guerre, di come la gente viene convinta a uccidersi gli uni gli altri. Uccidere l'altro perché? Perché c'è una divisa diversa, un'idea diversa, un partito diverso. E allora per questi media sono la prima cosa, i media nel mondo, i media in Europa, in Italia, nel mondo, sono la prima cosa, i media, ad essere presi d'assalto dagli anticristi. La prima cosa che un anticristo, un Hitler, un Mussolini, un capitalismo, un bruxellismo, qualunque forma di autorità fasulla, se vuole prendere il controllo delle menti, deve controllare i media. Va bene? Quindi è questa la vera guerra. Va bene? Che controllare i media, coi media controlli le teste, le zucche, le menti di quella nazione. Nei media ci sono mille idee diverse, però sono tutte nella saccoccia del diavolo. Non importa se scegli destra o sinistra. Poi il controllo c'è sempre quella peggiore, ovviamente. Va bene? Quindi la vera guerra è questa, è una guerra, io la chiamo interdimensionale, è una guerra tra la terra e il cielo, è una guerra tra gli esseri umani e Satana, tra la forza dell'amore contro la forza dell'odio, la forza della la guerra della giustizia contro l'inganno, la giustizia di Dio, l'inganno del mondo, la guerra del bene contro il male, la verità contro la bugia. In una parola, la guerra di Cristo contro Satana. Questa è la vera guerra. E si svolge nella nostra mente. I italiani che sono andati in Russia a congelarsi le gambe e morire, a farsi marcire le gambe nel freddo della Russia con le scarponi di cartone, erano convinti nella mente che bisognava andare in Russia per fermare il comunismo. Come suona bene! Fermare il comunismo, suona benissimo, ma invece viene la Bibbia e dice no, è Dio che deve fermare il comunismo. Il comunismo è imploso, è cascato su se stesso, poi provocato di nuovo dalla NATO, dall'America, si è riarmato la Russia. Ma non c'è bisogno di fare la guerra contro il comunismo, è crollato da solo. Non c'era bisogno di fare la guerra contro l'Italia, sarebbero crollato. Gli hanno fatto, mi pare, 6 o 7 attentati finiti male. 7 volte hanno cercato di uccidere Hitler. Quindi cosa ci vuole per il Signore far andare uno a segno? Non c'era bisogno di fare guerre contro il nazismo. Non c'era bisogno di fare morire tutti quei poveracci in Normandia. Quindi, e vedi, mettono questi burattini. Va bene, il diavolo mette i burattini sulla scacchiera con divise diverse, adesso ok, andate, uccidetevi. E questo perché? Perché ha preso il controllo della mente. Però qual è la nostra vittoria dei cristiani? Che Cristo ha già vinto. Noi cristiani non dobbiamo sottoporsi a queste leggi del diavolo. Noi abbiamo già vinto in Cristo. Per questo dico, prendete i bambini e tagliate la corda. Scappate da Betlemme. Qual è Betlemme? L'Europa. Scappate da Betlemme, dove c'è Erode che vuole ammazzare tutti i bambini. Scappate. Sto parlando oggi con Claudia e Giorgio. Dice non possiamo partire perché ci vuole il vaccino. Guarda, sono tanti anni che io dico uscite da queste zone. Guarda, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa era 20-30 volte più facile da adesso, e con più aspettato e con più sarà difficile. Mi ha detto, trovate, ci sono delle navi cargo, navi cargo che trasportano container, che trasportano, mi sono informato su internet, trasportano 10-15 passeggeri alla volta, va bene? E mi pare che qualcuno lavora anche sopra, ma no, però si paga il biglietto, ti danno a mangiare tutto, e penso che lì i controlli non sono così stringenti. Dimmi.
Sì, ti leggo un messaggio email arrivato stamattina mentre parlavi con Claudia, e da parte di Maria.
Sì, mandate le vostre domande, ragazzi.
Riguardo al vaccino per viaggiare con le navi. Lei dice: cari fratelli, vi seguo in diretta. Voi come sapete, mio marito naviga e ancora al momento non c'è nessun obbligo vaccinale.
Ah, ecco, quindi una conferma.
E ieri Maria dice che ci ha inviato un audio importante di una signora che ha fatto questo audio.
È mandata a noi?
Sì, ancora non lo abbiamo sentito. Ma questa signora racconta attraverso i documenti ufficiali del ministero che non esiste nessun obbligo, e per avere il pass per partire non occorre legalmente il vaccino, ma occorre solo la richiesta.
Ecco, mandare più informazioni, fratello.
Dice: la realtà dei fatti non coincide con i ricatti mediatici.
Capite? Cioè, quello che sta dicendo non è vero, quello che dicono i media, che ti serve il pass per partire. Cioè, se un'agenzia non ti dà il biglietto, vai da un'altra, e poi da un'altra, e poi da un'altra. Voi fratelli che avete scoperto queste cose, per favore mandateci una fotocopia, una copia di questa legge. Così con questa legge in mano posso andare all'agenzia di viaggi e dire: guarda, c'è, finalmente è arrivata sta legge, il biglietto potete darlo, eccolo qui.
Quindi non avere paura, cercare di andare, di viaggiare senza paura, perché ci sono metodi di farlo.
Sì, non ascoltare quello che dicono i media. Cosa dicevano i media ai giorni di Davide? I media ai giorni di Davide, 1 Samuele capitolo 17, diceva attraverso l'altoparlante di Golia: io vi distruggo, io uccido, chi è che uccido, chi mi viene qua a sfidarmi? Guarda la mia spada, guarda qui, io ho qui una lancia grande come un albero, chi viene a sfidarmi? Tutti tremavano. E Davide non ha voluto credere ai media. Dice: adesso vengo io lì, ti faccio polpette. È andato lì, si è messo 5 pietre in tasca e alla fionda. E Golia, i media, si è messo a ridere: ah, cosa vuoi fare tu con un bastone lì? Aveva il suo bastone e una fionda. Cosa vuoi che io soffio, tu voli via, tu e il tuo Dio non valete niente qua e là. Così. E Davide dice: sì, adesso io vengo lì e ti taglio la testa. Senza spada già sapeva che gli tagliava la testa. Dio gliel'aveva mostrato. Davide ha ricevuto lo Spirito Santo il capitolo prima. Però prima dello Spirito Santo, prima dell'unzione, Davide già aveva difeso il suo gregge da un orso e da un leone, li aveva uccisi. Come accidenti ha fatto? Con lo Spirito Santo, perché credeva e aveva un pizzico di Spirito Santo, lui credeva. Quindi non credete ai media Golia. Non ci credete. Vedi, questa storia dice: non è come dicono i media. Poi i media sono sempre nella totale confusione. Uno dice destra, l'altro sinistra. Va bene, quindi fratelli, svegliamoci qua, non cadiamo nel torpore laudiceano. Il mio suggerimento è ancora valido. Io, guarda, sono qua 10 anni che siamo qui nel terzo mondo. È stata una delle decisioni più azzeccate della mia vita.
Amen.
Angela, cosa mi
Amen.
Dice?
D'accordo 100%.
La gente qui sono pecore.
Sì.
Ma avete abbandonato le pecore in Europa? No, abbiamo abbandonato le capre, perché le pecore erano poche in Europa. La maggioranza erano capre, pecore poche. E le pecore abbiamo nutrite quello che abbiamo potuto fare, abbiamo avvertite. Ti ricordi quel pentecostale lì che dicevamo di non partire? Qual è? Si è messo a insultarmi, furioso, sei impazzito. Ti ricordi quello che comincia con P?
Quello che ti ha offerto: se rimani qua ti do 3.000 chiese,
2.500 chiese, ecco. Pentecostali, dice: tu puoi andare a insegnare le tue profezie, guarda, ti ho autorizzato ad andare a predicare 2.500 chiese della nazione,
sì,
qua.
Sì, sì, sì.
Pentecostali, va bene? E ho detto: no, caro, no, io devo andare dove Dio mi guida, io non voglio diventare pentecostale. mi sta bene che sono cristiano. E infatti andavamo in chiese protestanti, chiese cattoliche, chiese ortodosse, dappertutto andavamo e andiamo quando possiamo. E questo si è offeso quando gli ho dato un messaggio, gli ho detto guarda, per me devi... E lui è una fabbrica, ha detto ma tu sei impazzito, tutta la mia vita è per fare questa fabbrica e adesso devo buttarla via. Ha detto ma guarda, piuttosto che buttare via la tua vita, qui fra poco viene l'anticristo, non oggi e non domani, ma arriverà. Furioso. Chi era con me?
Io.
E allora, cioè mi sono sempre fatto un sacco di nemici. Però dice Ezechiele 3, 17 a 19, dice... Tu sei la mia sentinella, se non avverti quelli che sono fuori binario, dice più o meno, io richiederò il loro sangue alle tue mani. Però se li avverti e loro non ti ascoltano, le tue mani sono pulite del loro sangue. Quindi devo avvertire. C'è qualche capra e zizzania che internet è sempre lì a criticarmi. Oh, ma cosa stanno facendo loro? Devo criticare me che sto cercando di fare qualcosa. E loro che fanno? Solo critiche. Andiamo avanti?
Sì, sì.
Questa, stiamo parlando della vera guerra, però buone notizie, Gesù ha già vinto. Fratelli, se ci riempiamo la mente di Gesù abbiamo già vinto. Quindi, però le pecorelle rimangono perdute se il perdono e la salvezza del Vangelo non le raggiunge. Quindi Gesù ha già vinto, ma dobbiamo raggiungere le pecorelle. Quindi non è che solo io mi sono salvato la pellaccia, siamo tutti a posto. No, caro, no. Non siamo chiamati a salvare la pellaccia. Siamo chiamati a sacrificarla per raggiungere le pecore. Ricordatevi quando eravamo perduti. Ricordi Angela quando eri perduta?
Oh, sì.
Ti ricordi?
Oh, sì.
Ti abbiamo trovata perduta in un club pieno di fumo.
Ero in confusione, senza speranza, niente funzionava, non esisteva più risposte per me, non esisteva cosa che non ho provato, era tutto perso, causa perduta la mia vita.
Ti ricordi lì con i tuoi amici, lì, studenti, a parlare di niente? Mm-hmm. Ricordate quando eravamo tutti perduti, quando ancora non credevamo? Prima che qualcuno è venuto a darci la salvezza di Gesù?
Sì.
È questa la vera guerra, un conflitto che nessuno di noi vuole, però lo vuole il diavolo. Perché? Perché lui vuole essere Dio, sto sfasato, esaltato, fuori di testa. Lui ha deciso che vuole essere Dio e infatti è diventato il diavolo. Mm-hmm. E lui ha ingannato il mondo tramite il peccato. Dio non può perdonare i peccati senza pentimento, va bene? Quindi in virtù di questo, che Dio non può perdonare il mondo che il diavolo ha ingannato, va bene? Ecco che il diavolo cerca di guidare il mondo stregato dal suo peccato all'inferno e alla dannazione insieme a lui. Va bene, andiamo a Matteo 25, 41.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Matteo 25, 41.
Gloria al Signore. Quindi per questo che la nostra Chiesa siamo tanto esagitati, tanto fissati per l'evangelizzazione. Perché ci sono cristiani che pensano che lo scopo in questa vita è la salvezza. Lo scopo non è la salvezza. No. Qual è lo scopo? Lo scopo è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Salvezza ed evangelizzazione. I discepoli erano salvati e Gesù li ha mandati. Come il Padre ha mandato a me, io mando voi. Gesù, quando è venuto, Gesù in cielo, quando era con Dio, Gesù era salvo, no?
Certo.
Certo. Allora che è rimasto là a godersi la salvezza?
No.
È venuto qui a morire e anche noi dobbiamo andare a morire. Dobbiamo morire per le pecore. Dare la vita. Signori religiosi addormentati nelle chiese Laodicea, la salvezza non è lo scopo. La salvezza è solamente il trampolino. Non è il traguardo, no, è il punto di partenza. Vi dico la verità, questa sarà una cosa che rimpiangeremo per tutta l'eternità. Fratelli, cos'è che rimpiangeremo per tutta l'eternità? Di non avere dato la salvezza di Gesù a tutti che avremmo potuto. A tutti. Signore. E sai quel bel film che abbiamo visto, una storia vera, Schindler's List?
Sì.
Ce l'abbiamo sulla radio?
Sì, ce l'abbiamo.
In italiano, come in italiano? Stesso
la
titolo.
La lista di Schindler.
La lista di Schindler. E hanno fatto vedere questa storia vera, questo uomo, che questo già tedesco, che con la scusa di cercare operai per le sue fabbriche che costruivano munizioni per i nazisti, lui li salvava da Auschwitz, li salvava dalla morte, e ne ha salvato più di 1100. Però alla fine, quando è finito tutto, che tutti gli ebrei sono andati a ringraziarlo, lui si è messo a piangere. Quando stava salendo la sua macchina per partire, e lui si è messo a piangere, dirotto. Piangeva e diceva: non credo che ho fatto abbastanza. Dice, guarda, potevo dare questa macchina, perché mi sono tenuto questa macchina? Lui pagava i nazisti perché li corrompeva, perché gli dessero operai, con la scusa che... La scusa era che lui lo faceva per soldi. Quindi corrompeva i nazisti che gli dessero mano d'opera, che lui facesse soldi. In realtà spendeva tutti i soldi per corrompere i nazisti, a mandare operai per salvargli la vita. E lui è rimasto senza soldi. E poi, prima di partire, si è messo a piangere in questo bellissimo film. Vedetelo, fratelli. Un film bellissimo. Si è messo a piangere, singhiozzando, cascato in ginocchio, dicendo: perché mi sono tenuta questa macchina? Ho dato tutto il resto, non dovevo tenermi la macchina. Questa macchina poteva comprarmi 10 persone. 10 persone poteva comprarmi con questa macchina.
Also the ring, so why did I keep my ring?
Avevo un anello d'oro. Dice: questo anello perché me lo sono tenuto? Questo anello d'oro poteva comprare 2 persone. E invece sono morti. Non ho fatto abbastanza. In cielo, fratelli, noi piangeremo lacrime. Lacrime tristi. Perché potevamo parlare e non l'abbiamo fatto. Potevamo dare la salvezza di Gesù, non l'abbiamo fatto. Potevamo dare il Vangelo di salvezza, non l'abbiamo fatto. Perché siamo stati stupidi. Abbiamo aspettato la situazione perfetta, situazione ideale, abbastanza soldi prima di andare a evangelizzare. Inganni del diavolo. Gesù ci ha mostrato il suo piano di Vangelo di prosperità. Non prendete 2 sandali, non prendete 2 tuniche, non prendete oro, argento e rame, monete, perché l'operaio è degno del suo vestimento. In qualunque casa andate a evangelizzare, strada in strada, casa in casa, e investigate chi è degno. Matteo 10, sto parlando di Matteo 10. E lì rimanete finché partite. Posso testimoniarlo io. Sono 48 anni che lo faccio. Adesso c'è una radio qui. Dio benedica i fratelli che provvedano. Ma li benedica sul serio. Però è vero. Sorella, anche voi potete testimoniare che partite senza 2 paia di sandali.
Certo.
D'ora, vero?
Certo.
Senza 2 paia di sandali, senza 2 tuniche. Senza... Quando si parte qui che... per fare viaggio e evangelizzazione, quanti soldi vi diamo? Questi per l'albergo, per il taxi, ecco qui.
No, perché tutto questo avviene mentre evangelizzi.
Al massimo diamo i soldi per dormire una notte, che arrivi magari in un paesotto, arrivi, che so, alle 11, alle 12, alla 1 del mattino. Ultimamente col lockdown dobbiamo studiare bene le cose. Ma quando si viaggia, l'ultimo viaggio che hai fatto, Dora,
sì,
sei andato, ha fatto quasi 1000 chilometri avanti e indietro. Cioè, quanti alberghi abbiamo prenotato, soldi? Che soldi? Ma appena arrivo alle 10 già sono spese, ragazzi. Che ci sono dei progetti che non riusciamo a fare perché i soldi sono limitati. Non ci stiamo lamentando.
Amen.
Non ci lamentiamo. Va bene, quanti soldi abbiamo dato per l'albergo di qui? Fratelli che scrivono, qualche fratello che scrive a volte: potete prenotarmi in albergo? Ma scusa, vai sotto ponte della stazione se non trovi l'albergo. Ero arrivato tardi, era un viaggio, si evangelizzava a Milano, non so perché, e siamo arrivati a Milano tardi, e dove, Milano non è facile andare a evangelizzare negli alberghi, non ci sono neanche i padroni. E siamo andati a dormire sui treni della stazione di Milano, abbiamo dormito sui treni. È arrivata anche la polizia a farci spostare, abbiamo finito, finito il pisolino alla sala d'aspetto della stazione di Milano. Poi ci facevano alzare anche di là perché dovevano pulire, uscire fuori. Questa è stata un po' l'eccezione perché era tardi. Ma di solito, quante volte ragazzi, Dora, Adriano, Angela, quante volte siete partiti in viaggio di evangelizzazione anche più di un mese? E Dio non ha provveduto il mangiare, no, il trasporto e il dormire senza soldi.
Non è successo mai, mai, mai.
Forza!
Mai. E abbiamo dormito in posti come hotel, sì, però gratis, perché stavamo evangelizzando gli proprietari.
Quante volte avete mangiato cibo scadente perché così?
Mai.
No, no, no.
Abbiamo mangiato cibo semplice, ma sempre abbiamo mangiato. Sempre, sempre.
Vabbè, l'ora di pranzo, mi ricordo, raccontate, eravamo nelle Marche, mi ricordo in un paesotto, siamo arrivati lì con la macchina, siamo fermati, cerchiamo un ristorante. Quando andiamo a evangelizzare i ristoranti per mangiare, non andiamo mai a cercare il ristorante più scassato, più malvivente. Cerchiamo un ristorante normale. E mi ha fermato uno per strada, ti ricordi, fa, scusa, non c'è un ristorante più vicino? È più vicino, guarda, ce n'è lì uno, un ristorante di lusso, ma non andate lì perché vi pelano. Vi dico io, c'è un posticino, una botteghina, lì si spende pochissimo. Ho detto, no, 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 va benissimo anche quella di lusso. Ho guardato la macchina, ho guardato il tipo di macchina, ma no, voi meglio che andate di là. Né? No, no, va benissimo quello di lusso. E questo mi sono quasi a litigare, virgolette. Ma no, questo è andata lì, siete fessi? Lì vi pelano. Ma no, ti preoccupare. E siamo andati nel ristorante di lusso, ti ricordi?
Sì, sì, mi ricordo. Andate
nel ristorante di lusso, abbiamo... Ho detto Gesù, andate in una casa, investigate se è degno. Se andate al ristorante, abbiamo investigato se il padrone era degno. Cosa va a stringere la mano? Buongiorno, lei è degno?
No, no, no.
Com'è che fai? Evangelizzi.
Evangelizzi, sì.
Come fai?
Semplicemente.
Come fai a mangiare quando hai fame? Viaggi a evangelizzazione.
Evangelizzi.
Ti presenti, evangelizzi, parli di Gesù, poi parli dei loro bisogni, non dei tuoi bisogni. Io ho fame, io devo dormire. No, parli dei loro bisogni,
sì,
dei loro problemi. Come puoi tu aiutare loro?
Sì,
lo fai in serio.
Cosa hai bisogno? Posso pregare per te, la tua famiglia?
Certo.
Prometti che prego, Signore benedice questo albergo, se ti serve da dormire, ristorante, se ti serve da mangiare. Ma questo solamente quando è di mangiare e dormire. Mm-hmm. Ma tutto il giorno non è che evangelizzi,
no,
solamente se c'è un albergo.
No.
Io mi ricordo in Colombia, l'ho detto tante volte, all'ora di pranzo andavo a evangelizzare, c'era una zona residenziale di villette. Capito? Tante giorni mi è già stato capitava. Taverne dove andavano lì la gente a bere, a ubriacarsi, andavo lì e evangelizzavo. Poi l'ora di pranzo era, mi ricordo, 12:30 era l'ora migliore, andavo nella zona delle villette e lì evangelizzavo di porta in porta finché trovavo una pecorella che diceva, oh missionario, che bello, vuoi mangiare? E di solito, sai quante case dovevo andare? Una, due. Andavo, buongiorno, sono missionario, volontario cristiano, sono missionario del Vangelo. Ah sì, che chiesa? Niente, solo siamo volontari del Vangelo. Sì, cosa posso fare? Tutti seduti a mangiare, casa è abbastanza di lusso. Fa, cosa posso fare per lei? Ah, un missionario. Non ero capre come certi in Europa, oh, un missionario fuori di qui. No, già, ah, che bello, che lindo, hermano, un hermano cristiano. Colombia è piena di pecore. E allora, dice, bene, dice, chiedo il permesso di parlare di Gesù. Ma certo può parlare di Gesù. Ma guarda, stiamo mangiando, non vuoi accomodarti? Ho detto, ma guarda, perché no? E mi riempivano, guarda, non riuscivo a mangiare tanto quanto mi... Va bene? Quindi ragazzi, non mi venite a dire che non si può evangelizzare, non si può andare al terzo mondo, non si può spostarsi, perché mancano i soldi. Tutto il coro, mancano, non manca niente, manca la fede. Ogni cristiano che dice mi mancano i soldi sta dicendo Dio è un bugiardo. Perché? Perché ha promesso. Cos'è già Filippesi 4,19 di corsa? Ma di corsa.
Che il Dio mio provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno in Cristo Gesù. Filippesi 4,19.
Ecco, allora quello che rimpiangeremo per l'eternità è che non abbiamo dato abbastanza salvezza, e va bene, abbastanza Gesù a tutti che avremmo potuto. Hai capito perché dobbiamo essere accaniti evangelizzatori? Amen. Evangelizzatori appassionati dalla salvezza, capito? Perché nient'altro conterà in cielo di quanto Gesù abbiamo dato, perlomeno guardando l'esempio che ha dato Gesù e i discepoli.
Amen.
Ho finito.
Solo una vita presto finirà, solo quello fatto per Gesù resterà.
Gloria al Signore. Guarda, ho finito, però è il fatto che ci sarebbe l'ultimo paragrafo e che io ho pregato e ho detto a Gesù, qui bisogna una piccola profezia, un piccolo messaggio. E Gesù mi ha dato un piccolo messaggio nel nome di Gesù Cristo. Angela,
amen.
So che è tardi, ma possiamo darlo?
Sì, certo.
Perché qui...
Vai avanti, sì.
Sì, questo per me è la parte più bella, sai, quando...
Sì.
E il Signore mi aiuti a averla capita bene questo messaggio.
Amen.
Se non l'ho capito bene, scrivetemi, fratello Giuseppe, io non, là, e io ricevo correzione. Va bene, vero Angela?
Sì, amen,
ecco.
Sì.
Allora, un piccolo messaggio di Gesù. Gesù dice, amati figli, io vi ho dato potere sopra il nemico. Egli è sotto i vostri piedi. Dovete solo comandare ed è fatto. Sgridarlo e lui fugge, ma dovete farlo con tutto il vostro cuore. Il mezzo cuore non basta mai per vincere il diavolo.
Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6,24. Ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1,6-8.
Figlioli, non c'è motivo per cui dovreste tollerare l'oppressione del nemico sulla vostra mente. Non dovete tollerarlo, perché io vi ho messo a voi al comando della vostra mente e non il nemico. Il suo posto è sotto i vostri piedi.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10,19.
Certuni mi chiedono,
ma allora perché il nemico mi dà ancora fastidio?
Questo avviene, vi avviene, perché non avete ancora imparato ad usare la potenza che io ho riposto in voi nel mio Spirito Santo. Voi siete i miei atleti, io il vostro coach, l'allenatore. Ma per avere successo dovete darmi il vostro cuore, come io vi ho dato il mio, e ve l'ho dato fino alla morte. Questo vince il nemico, i suoi inganni, seduzioni, e trappole, e attacchi mentali. Il darvi a me completamente. Molti chiedono anche,
perché la malattia è tornata?
La malattia a volte torna per questo stesso motivo. Perché molti mi cercano di tutto cuore, ma una volta ricevuto, una volta guariti, diventano come i proverbiali laodiceani, si addormentano sugli allori e la pigrizia dello spirito. Le religioni false accetteranno il vostro mezzo cuore, io no. Non se uno vuole essere parte della mia sposa celeste. Tutto il mondo malvagio intorno a voi sussiste per insegnarvi ad essermi fedele. Il mondo malvagio vi insegna ad essermi fedele, perché anche tutto il male coopera a fin di bene per la mia gloria, per insegnarvi a diventare soldati e combattenti. Persino il diavolo sussiste perché impariate questo, imparare ad essere vincitori, per poter regnare con me per l'eternità. Non è così scritto?
Se qualcuno ascolta la mia voce, io entrerò da lui. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, 20 a 22.
Il mio regno è fatto delle cose più preziose.
I fondamenti della mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Apocalisse 21, 19 a 21.
Ma io dico alla mia chiesa, quella fedele, la mia chiesa sposa, che ha scelto di mantenersi vergine in questo mondo di moderna Sodoma. Io dico a questa chiesa, la cosa più preziosa che io ho creato e che io più amo sei tu. Tu, o mia amata chiesa sposa, tu per la quale è valso di scalare la montagna più alta e difficile, il Calvario. E come gioisco per averlo fatto. Esiti a darmi tutto? Anche io ho esitato. Ho chiesto che il calice amaro fosse allontanato. Ma perché ho chiesto aiuto al meraviglioso Padre di amore e di grazia e forza e potenza, Lui mi ha sorretto. E sai, anch'io ti sorreggerò nell'ora dell'afflizione che sta per calare sul mondo. Non temere e non sgomentarti. Io sono con te. L'ho promesso e lo manterrò. Io non mento. Sono la verità.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20.
Io sono Emanuele, Dio con te.
Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso. Giosuè 1, 5 e 6. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che non c'è più, perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Isaia 41, 10 a 13.
Amen.
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Apocalisse 22, 16 a 21.
Thank you. che fai e prospererai. Medita la mia parola giorno e notte, cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto, perché così riuscirai in tutto quel che fai. Sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.